Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Sarà a Lugano il Centro Nazionale per gli Effetti Collaterali del Covid, prestigioso riconoscimento per l'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'EOC. Al via nel pomeriggio il Gran Consiglio Ticinese, tra i temi all'ordine del giorno referendum finanziario obbligatorio e comunicazione delle pigioni precedenti. Attesa a partire dalle 17.30 a Ginevra la sentenza contro il consigliere di Stato Pierre Modè, per il quale l'accusa ha chiesto 14 mesi di detenzione sospesi. I progressi ecologici nella coltivazione dell'olio di palma, quanto sono validi, sentiremo autorità e produttori indonesiani in vista della votazione del 7 marzo. L'ambasciatore italiano e un carabiniere della scorta uccisi durante un attacco a un convoglio in Congo. Segnali positivi nella vicenda del nucleare iraniano. Teheran acconsente alla prosecuzione temporanea di controlli indipendenti ai suoi siti. Dunque, l'Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana dell'EOC diventa centro di riferimento nazionale per l'analisi degli effetti collaterali ai vaccini Covid-19. Un incarico importante che fa seguito a quello già conferito ad Alessandro Ceschi, primario e direttore medico e scientifico dell'Istituto, quale unico esperto esterno a Swissmedic nella task force sulla sicurezza dei vaccini, Camilla Luzzani.
Una somma di incarichi che attribuisce all'Istituto, ma di fatto anche all'EOC, un ruolo di primo piano a livello svizzero in un campo di grande rilevanza e grande attualità. L'Istituto analizzerà insomma in modo rigoroso i casi di reazioni avverse ai vaccini Covid-19 provenienti dalle diverse regioni del paese. Casi che possono essere segnalati dagli operatori sanitari, ma anche dai cittadini stessi nell'ambito del sistema svizzero di farmacovigilanza, che è stato recentemente potenziato per far fronte alla situazione straordinaria legata alla pandemia. Va detto che gli studi clinici effettuati fino ad ora su diverse migliaia di volontari prima dell'omologazione dei vaccini usati in Svizzera non hanno evidenziato gravi problemi. Nonostante ciò, però, un monitoraggio costante resta fondamentale e la dimostrazione sono i rari casi di reazioni allergiche gravi osservate dopo che i primi paesi avevano fatto le prime iniezioni. Lo scopo è dunque quello di far sì che le conoscenze sulla sicurezza dei vaccini continuino a progredire e ad essere affinate.
I dati riguardanti la pandemia in Ticino e Grigioni, in entrambi i cantoni, nelle ultime 24 ore c'è stato un morto, 29 i nuovi contagi in Ticino, 10 invece nei Grigioni, dove al momento si contano 17 persone in ospedale, di cui 4 in cure intense. In ospedale in Ticino ci sono invece 73 persone, di cui 14 in cure intense. Adesso la politica, sempre a livello regionale, sul tavolo della tre giorni parlamentare che si apre oggi ancora a Mendrisio, ci sono temi che hanno già fatto discutere a livello nazionale o in altri cantoni svizzeri, come ad esempio Sharon Bernardi, il formulario ufficiale di inizio locazione o il referendum finanziario obbligatorio.
Sì, in entrambi i casi si parte da una raccolta di firme. Erano più di 7.600 a favore di un formulario che indichi nero su bianco ai nuovi inquilini qual era l'importo della pigione versata dai locatari precedenti. L'obiettivo è quello di evitare aumenti abusivi in un mercato dell'alloggio anche surriscaldato dalla presenza di appartamenti sfitti. Ricorderete che a Berna entrambe le Camere hanno già bocciato questa possibilità, che non pare avere il vento in poppa neanche tra i deputati ticinesi, sia governo sia una maggioranza composta da liberali radicali, leghisti, democentristi e popolari democratici, ritengono, in parole povere, sia un'ingerenza nella libertà contrattuale. In 7 cantoni svizzeri il formulario di inizio locazione è invece una realtà.
Stesso discorso anche per il referendum finanziario obbligatorio, uno strumento di controllo della spesa pubblica usato in gran parte dai cantoni germanofoni, da Sciaffusa-Duri, passando per i Grigioni.
E si tratta in Ticino di una proposta che non è nuova ed era già stata bocciata 7 anni fa. Ora però è supportata da più di 12.000 firme e dà il carattere di un'iniziativa costituzionale sempre su spinta del democentrista Sergio Morisoli. Vuole che i cittadini possano votare su certe spese cantonali. Il governo è fermamente contrario e cita apertamente il rischio di un'inflazione democratica, troppe votazioni su crediti non proprio interessanti per tutti. La maggioranza dei deputati ha invece elaborato un controprogetto progetto, con un obbligo per così dire attenuato, il Parlamento farebbe da filtro, ossia vota la referendabilità obbligatoria con un terzo dei presenti favorevoli, su spese che superano i 30 milioni di franchi. Da sapere con quale testo si andrà al voto popolare.
Sharon Bernardi sulla sessione del Gran Consiglio ticinese che inizierà nel pomeriggio. Adesso andiamo a Ginevra, dove è attesa per il tardo pomeriggio la sentenza del processo al consigliere di Stato Pierre Modet. L'accusa ha chiesto 14 mesi con una condizionale il pagamento della somma corrispondente al viaggio e al sondaggio che gli erano stati offerti. La difesa ha chiesto l'assoluzione. Sappiamo che Pierre Modet è in piena campagna elettorale, visto che la sua poltrona sarà in palio il 7 marzo, due eventi che sembrano difficili da conciliare. Lo chiedo a Lucia Montini, collegata da Ginevra.
Ma niente stupisce più riguardo a Modet, nemmeno che abbia chiesto a un noto psichiatra di scrivere la prefazione a un librettino pubblicato poche settimane fa. E sì, perché Modet, uomo energico, sempre nella postura del fare, gioca ora anche la carta dell'introspezione. Così l'impermeabilità alle emozioni dimostrata in tutta la vicenda sarebbe forse legata a un incidente avvenuto quando aveva 20 anni, un incidente in cui le gravi ustioni al viso avevano rischiato di sfigurarlo. Scrive: questa esperienza mi ha inconsciamente condotto a costruire una seconda epidermide, fredda e spessa, per proteggere la mia prima pelle. Un'introspezione accennata anche nelle prime battute del processo, ma che nel libretto, come davanti ai giudici, lascia subito il posto al Modè energico e determinato, con il rischio di disarcionare il pubblico.
Concretamente, Lucia, Modè è riuscito a fare campagna, ma malgrado il processo?
Sì, Modè, che è ancora consigliere di Stato ma senza ufficio e dipartimento, oltre ad aver scritto questo libretto che coniuga personale e politico, ha aperto una sorta di consultorio itinerante per gli indipendenti e i piccoli commercianti colpiti dalla crisi. Gioca cioè a fondo il suo essere dentro e fuori il governo. Ma non dimentichiamo che è ormai anche fuori dal Partito Liberale Radicale, senza partito, e quindi l'idea di far decidere al popolo il suo destino può sembrare coraggiosa, ma anche sfrontata o disperata.
Fino a che punto, secondo te, la sentenza di stasera potrà incidere sul risultato dell'elezione?
Con il rischio di essere smentita, lo svolgimento del processo lascia immaginare una pena blanda. Gli avvocati difensori hanno sciorinato la giurisprudenza in materia e anche puntato il dito sulla legislazione svizzera permissiva in materia di finanziamento della politica. Qualunque sia il verdetto, però, rimarrà per Modè l'onta della menzogna, dei giochetti sporchi dietro le quinte, cose che in politica rischiano di lasciare uno sfregio che nessuna tecnologia d'avanguardia finora è riuscita a cancellare.
Insomma, più della sentenza potrebbe contare la vicenda Pierre Modet a Ginevra. Adesso cambiamo tema. Nel 2020 sono state 913 le persone nella Svizzera tedesca e in Ticino ad aver fatto ricorso all'aiuto di Exit per morire. Si tratta soprattutto di individui malati terminali di cancro o affetti da gravi dolori cronici. Rispetto all'anno prima c'è stato un incremento di 51 casi, 11.000 invece le persone ad essere diventate membri dell'associazione attiva nel suicidio assistito. L'aumento dei membri continua ininterrotto da 12 anni. Parliamo adesso di contraccezione in Svizzera. I dati della più recente inchiesta sulla salute rivelano che la pillola piace sempre meno alle svizzere. Se nel 1992 la utilizzava una donna su due, nel giro di 25 anni la proporzione è scesa a una su tre. Il ricorso al preservativo è invece elevato in Svizzera, ma i giovani lo usano meno rispetto ad una decina di anni fa. In redazione Paola Latorre.
Il 42% della popolazione in Svizzera usa il preservativo, che risulta quindi essere il metodo contraccettivo maggiormente utilizzato. Nel confronto internazionale, inoltre, risulta che le svizzere lo usano più spesso rispetto, per esempio, alle donne tedesche o francesi. Questi dati emergono dalla più recente inchiesta sulla salute in Svizzera effettuata nel 2017. I rilevamenti sono iniziati nel 1992 e nel giro di 25 anni l'approccio alla contraccezione è cambiato. La percentuale di donne che ricorrono ad un metodo contraccettivo è aumentata dal 54 al 72%, ma è calato l'utilizzo della pillola dal 52 al 33%.
Les moyens de contraception se sont diversifiés.
I metodi contraccettivi si sono diversificati, ci ha spiegato Caroline Jacot-Decombe, direttrice aggiunta di Salute Sessuale Svizzera, l'organizzazione mantello dei centri di salute sessuale. La donna ha più mezzi a disposizione, come i cerotti o la spirale. Inoltre, gli scandali che ci sono stati per gli effetti collaterali delle pillole di ultima generazione hanno allontanato le giovani da questo metodo. Per la sua praticità, la pillola resta comunque l'anticoncezionale più usato. Tra gli uomini, invece, dal 2012 cresce l'utilizzo del preservativo. C'era stato un calo tra il 1992 e il 2002 dovuto, si legge nella nota odierna dell'Ufficio Federale di Statistica, ad una certa normalizzazione sul fronte HIV-AIDS. Un calo registrato anche tra il 2007 e il 2017 tra i giovani. Sembra che si tratti di una conseguenza anche in questo caso della normalizzazione della situazione HIV-AIDS. I messaggi di prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili sembra però che siano applicati meglio dai giovani, nel senso che in una relazione stabile le coppie possono fare a meno del preservativo e usare altri contraccettivi. Un altro dato mostra che la maggior parte delle persone usa il profilattico per rapporti occasionali e questo, sottolinea ancora Caroline Jacot-Decombe, è molto importante.
Crescono le disparità salariali tra donna e uomo in Svizzera. Le cifre pubblicate oggi dall'Ufficio Federale di Statistica e relative al 2018 attestano come le donne guadagnavano mediamente il 19% in meno rispetto ai loro colleghi uomini, un dato in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti. Queste disparità sono in parte riconducibili a differenze a livello di formazione, al numero di anni di servizio e alla posizione gerarchica occupata, ma secondo l'Ufficio di Statistica quasi la metà di queste disparità sono inspiegabili. L'olio di palma al centro del referendum del 7 marzo sull'accordo di libero scambio con l'Indonesia è un tema di discussione anche all'interno del paese asiatico, che ne è il principale produttore al mondo. L'industria, nata nel XIX secolo sotto il dominio olandese, contribuisce oggi al 2,5% del PIL del paese. Con più informazione e sensibilità verso le questioni ambientali, le autorità locali sanno che il prodotto più richiesto al mondo continua a dividere, malgrado i passi in avanti. Loretta Dal Pozzo ne ha parlato con alcuni dei principali attori indonesiani in questo ramo.
Non spetta a noi commentare la scelta del popolo svizzero nel prossimo referendum, ma pensiamo che l'accordo di libero scambio, la politica commerciale ed investimento debbano aderire almeno ai 10 principi di Greenpeace sulla trasparenza e la sostenibilità. Noi non respingiamo l'olio di palma come prodotto, ma chiediamo all'industria di fermare le loro espansioni. Circa 16 milioni di ettari di terra sono a disposizione per l'olio di palma in Indonesia, un'area enorme e sufficiente per rispondere alla domanda.
Sio Rulfitra si occupa della salvaguardia delle foreste per Greenpeace Indonesia, l'organizzazione che continua a mettere sotto pressione l'industria dell'olio di palma. Non si sbilancia sul referendum, ma sottolinea la complessità del tema. Conflitti, intimidazioni rimangono in un settore potente che cerca di aprirsi al dialogo. Gioco Supriyono, presidente dell'Associazione dell'Olio di Palma, ci dice che la cattiva pubblicità attorno all'industria non rispecchia i progressi degli ultimi 10 anni.
Without sustainability, we can go nowhere.
Senza sostenibilità non possiamo andare da nessuna parte. Il 70% della produzione indonesiana di olio di palma è destinata al mercato delle esportazioni, che richiede sostenibilità. I criteri imposti dalla Svizzera per l'olio di palma, le certificazioni RSPO e ISCC, sono comuni sul mercato globale e posso garantire che la maggior parte degli attori indonesiani che esportano il prodotto soddisfano i requisiti di certificazione.
Ensure that they comply with two kind of certificates.
Supriyono sa che l'olio di palma è fonte di preoccupazione in Svizzera come in altri paesi che importano volumi più grandi. 5 milioni di tonnellate sono destinate all'Unione Europea.
In 2018
Il volume di olio di palma destinato alla Svizzera è piccolo, insignificante per l'Indonesia. Bisognerebbe guardare all'accordo da una prospettiva più ampia.
L'Indonesia ha pubblicato diverse moratorie ed annunciato di volere certificare tutte le piantagioni entro il 2023. Ma per FITRA di Greenpeace Indonesia, la sfida in un paese così grande sono i controlli e il rispetto delle norme.
Il governo chiude gli occhi sulla reale situazione sul campo e concede nuovi permessi per la deforestazione. Come a Papua, 1,5 milioni di ettari di nuova foresta verranno infatti destinati all'olio di palma.
Lo svizzero Manfred Bohrer, fondatore di Coltiva, aiuta 113.000 piccoli proprietari di olio di palma a verificare la sostenibilità dei prodotti attraverso la tracciabilità. Secondo lui, l'accordo economico con la Svizzera accelererà il processo.
There is still a long way to go.
C'è ancora molta strada da fare per raggiungere 2,5 milioni di piccoli agricoltori in Indonesia che spesso non guadagnano abbastanza per vivere, non hanno la capacità di certificarsi senza il supporto esterno. Grazie ai soldi delle multinazionali, nostri clienti, riusciamo ad offrire ai piccoli contadini una formazione specifica, ma anche gli strumenti informatici per diventare proprietari di microimprese. In questo modo riescono a finanziare una pratica agricola più corretta e rispettosa.
In Indonesia non si vuole bandire l'olio di palma poiché sfama milioni di contadini, ma si spera in un libero scambio che aiuti il paese a fare meglio, perché solo se governi, multinazionali, agricoltori e consumatori collaboreranno, si potrà raggiungere una vera sostenibilità.
Adesso andiamo all'estero con una notizia che le agenzie hanno iniziato a battere una quarantina di minuti fa e che giunge dalla Repubblica Democratica del Congo. L'ambasciatore italiano Luca Attanasio è rimasto ucciso in un attentato a Goma nell'est del paese. Insieme a lui è rimasto ucciso anche un carabiniere di scorta al diplomatico che viaggiava con un convoglio delle Nazioni Unite e, stando alle ultime agenzie, anche l'autista del diplomatico è rimasto ucciso. Del convoglio faceva parte anche il capo delegazione dell'Unione Europea. In collegamento il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Coffi. Intanto, Matteo, della dinamica si sa già qualcosa?
Sì, si sa che l'incidente, comunque l'imboscata, è venuta questa mattina verso le 10 ore locali. Si sa che è stato un gruppo ribelle, gruppo armato, che ha attaccato il convoglio e appunto sembra che siano tre le persone uccise e il convoglio, quello che doveva fare era visitare uno dei tanti progetti che il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, ha nella regione. Purtroppo quella è veramente una regione molto molto complicata e pericolosa.
Le prime notizie, l'ho detto, sono di poco più di mezz'ora fa e quindi prestissimo per trarre conclusioni sulla matrice dell'attacco, ma vale la pena di ricordare qual è al momento la situazione in Congo, dove ci sono scontri, rapimenti e uccisioni molto frequenti, come dicevi, soprattutto in quella zona del Congo.
Sì, infatti, purtroppo da anni quella zona del Congo che dà sul Ruanda e l'Uganda è veramente teatro di scontri, di rapimenti, di massacri, e sono decine i gruppi armati ormai che occupano varie zone di quella regione. Ovviamente c'è un interesse, un forte interesse rispetto alle miniere di vari minerali come il coltan, come l'oro, come i diamanti, eccetera, e ogni gruppo tenta di diciamo prendersi la sua parte. E io però non escludo neanche il fatto che il paese in questo momento sta attraversando una crisi politica molto delicata con l'ex presidente Joseph Kabila, che sembra aver perso ormai molto potere nelle ultime settimane, e è uno scontro che va avanti con l'attuale presidente Félix Tshisekedi, scusate. Quindi ecco, anche da un punto di vista politico il contesto congolese è molto delicato.
Decisamente, cercheremo magari di capire qualcosa di più nelle prossime edizioni. Intanto grazie anche per la velocità nell'aggiornarti, Matteo Coffin, diretta dall'Africa. Restiamo per modo di dire in Italia, dove il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sugli spostamenti tra regioni che, come anticipato, resteranno vietati per altri 30 giorni, cioè fino al 27 marzo. Lo si è preso da fronti interne all'esecutivo, prorogata anche la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a soli due adulti accompagnati da figli minori fino a 14 anni. In zona rossa, vietato fare visita in abitazioni private a parenti e amici. L'Iran acconsente alla prosecuzione temporanea di controlli indipendenti ai suoi siti nucleari. L'intesa è stata raggiunta nel fine settimana tra il ministro degli esteri iraniano e il direttore generale dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In questo modo viene scongiurata l'applicazione di una legge della Repubblica Islamica che prevede forti limitazioni alle ispezioni dell'Agenzia Specializzata dell'ONU. Maggiori dettagli da Mangiula Bhatia.
Entrerà in vigore domani la legge approvata dal Parlamento iraniano lo scorso dicembre, che prevede importanti limitazioni ai controlli internazionali dei siti militari sospetti. Tuttavia, l'intesa raggiunta a Vienna dal direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, e dal ministro degli esteri iraniano, Mohammad Zarif, consente di proseguire il monitoraggio delle attività nucleari iraniane per almeno 3 mesi, seppur in modo meno incisivo. Un'intesa tecnica che salva la situazione nell'immediato, ha dichiarato Grossi. Spetta ora al negoziato politico trovare una soluzione stabile. Si tratta infatti di una finestra temporale che dovrebbe permettere l'avvio di un negoziato con gli Stati Uniti per un rientro nell'accordo internazionale faticosamente siglato nel 2015 da Barack Obama insieme a Cina, Russia, Francia, Regno Unito e Germania, e che Donald Trump ha unilateralmente abbandonato nel 2018, reintroducendo le sanzioni su petrolio e attività finanziarie che stanno strangolando l'economia iraniana. Repubblica Islamica, che ha a sua volta risposto bloccando l'accesso ad alcuni siti e riprendendo attività di ricerca vietate al fine di realizzare armi atomiche. L'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca ha cambiato il quadro. Gli Stati Uniti sono ora disposti a rientrare nell'accordo, ma vogliono che sia l'Iran a fare il primo passo, tornando al pieno rispetto dei suoi obblighi. Teheran, invece, pretende prima la revoca delle sanzioni. In assenza di rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Iran, tocca all'Europa predisporre un tavolo negoziale, cosa che è stata fatta con una proposta di riunione informale che Washington ha già accettato. Si attende la risposta iraniana.
Ci fermiamo qui. Buona giornata.